La puta, capitolo secondo. I laputiani e i loro costumi, idee e conoscenze. Il re e la sua corte, accoglienza che vi trova l'autore. Timori di quegli abitanti e carattere delle loro donne. Una folla di gente assisteva al mio arrivo. I personaggi che sembravano di maggiore autorità furono i primi a venirmi incontro. Essi mi guardavano con meraviglia, che era perfettamente ricambiata, perché non avevo mai visto una razza di mortali così straordinaria per l'aspetto, i vestiti e il contegno. Alcuni di loro avevano la testa inclinata a destra, altri a sinistra, e i loro occhi erano voltati, l'uno verso il naso, l'altro verso il cielo. Sui vestiti portavano ricamate le figure del sole e della luna e delle stelle, mescolate con quelle di vari strumenti musicali, come violini, arpe, trombe, chitarre, clavicembali e altri strumenti sconosciuti fra noi. Alcuni di loro erano seguiti da persone che sembravano al loro servizio, ciascuna delle quali portava una vescica attaccata alla punta di una bacchetta, dentro a cui stavano, come seppi di poi, molti fagioli secchi o sassolini. Con queste vesciche picchiavano ogni tanto la bocca o gli orecchi del loro padrone, né da prima potei indovinarne la ragione. Sembra che codesta gente sia tanto immersa nelle sue profonde meditazioni da trovarsi in uno stato di perpetua distrazione, di modo che nessuno può parlare né udire i discorsi altrui se qualche impressione esterna non viene a scuotere i suoi organi vocali o uditivi. Perciò le persone benestanti hanno sempre seco un domestico, battitore o climenole, come essi lo chiamano, il quale ne risveglia l'attenzione. Né escono mai di casa senza di lui. Il battitore ha l'incarico, quando due o tre persone si trovano insieme, di colpire via via con la vescica la bocca di colui che deve parlare, quindi l'orecchia destra di colui o di coloro a cui è diretto il discorso. Ne riesce meno utile il battitore al proprio padrone durante le sue passeggiate, cordagli dei piccoli colpi sugli occhi, quando quegli sta per cadere in un precipizio, o per battere la testa in un palo, o per urtare qualcuno, o per essere spinto in un fossato. Questa spiegazione era opportuna per non lasciare il lettore nella perplessità in cui io stesso mi trovai nell'osservare il contegno di codesta gente, mentre venivo condotto alla sommità dell'isola dove era il palazzo reale. Mentre vi salivamo, costoro si scordarono parecchie volte di ciò che dovevano fare e mi piantarono lì, finché i battitori non ebbero risvegliata la memoria. Essi non parevano neppure molto impressionati dal mio aspetto, dal mio costume straniero, dalle grida che la mia vista strappava al popolo, meno distratto dei suoi magistrati. Giunto al palazzo, fummo introdotti alla presenza del re, il quale stava seduto sopra un trono, circondato dai personaggi più ragguardevoli. Egli aveva davanti a sé un tavolone, ingombro di globi, di mappamondi, d'ogni sorta di strumenti di geometria. Il frastuono fatto dalla gente che mi accompagnava non lo fece affatto riscuotere, tanto era sprofondato nella soluzione d'un certo problema. E dovemmo aspettare circa un'ora prima che gli finisse codesta operazione. Due paggi stavano ai suoi lati con le loro vesciche, e quando il re ebbe finito il suo lavoro, uno di essi lo colpì piano e con grande rispetto sulla bocca, l'altro sull'orecchio destro. Parve che Sua Maestà si destasse di soprassalto, e solo allora, dando un'occhiata a me e a coloro che mi circondavano, sembrò ricordarsi della notizia del mio arrivo datagli un'ora prima. Disse non so che cosa, e subito un giovanotto con la sua vescica mi si avvicinò e mi diede leggermente con quella sull'orecchio destro. Cercai di far capire per mezzo di gesti che non avevo bisogno di simile svegliarino, ma questo servì soltanto a farmi passare da persona rozza e poco intelligente. Il re mi rivolse poi diverse domande, E io gli risposi in tutte le lingue che sapevo, ma non potemmo minimamente intenderci. Allora codesto sovrano, che si distingueva da tutti i suoi predecessori per la grande ospitalità, mi fece condurre in un ampio quartiere del suo palazzo, assegnando due domestici al mio servizio. Fu subito servito in tavola e quattro distinti personaggi mi fecero l'onore di pranzare meco. Vi furono due portate, ciascuna di tre piatti diversi. La prima portata consisteva in una spalla di castrato tagliata in forma di triangolo equilatero, un pezzo di bove in forma di romboide e un budino fatto a guisa di cicloide. La seconda portata si componeva di due anatre accomodate in forma di violini, di salsicce rognoni simili a flauti e corni da caccia, e di una costata di vitello fatta come un'arpa. Il pane veniva tagliato dai domestici che ce lo servivano in forma di coni, cilindri, parallelogrammi e altre figure geometriche. Mentre mangiavamo, mi permisi di domandare i nomi di diversi oggetti nella lingua del paese e i miei nobili commensali mi risposero con molta compiacenza, in grazia dell'opera dei loro battitori. Essi speravano evidentemente di poter destare la mia ammirazione per i loro rari talenti, allorché fossi in grado di comprendere il loro idioma. Comunque potei prestissimo chiedere il pane, il vino e tutto quanto mi occorreva. Terminato il pranzo, venne da me un signore, seguito dal battitore e provvisto di carta, inchiostro e calamaio. Mi fece capire con cenni di essere stato mandato dal re con l'ordine di insegnarmi la lingua del paese. Rimasi con lui 4 ore circa e in questo tempo scrissi moltissime parole con la relativa traduzione di fronte su due colonne. Inoltre mi feci insegnare diverse brevi frasi, il cui significato costui mi rivelava compiendo dinanzi a me ciò che esse volevano esprimere. Infine, aperto un suo libro, il mio maestro mi fece vedere le figure del sole, della luna, delle stelle, dello zodiaco, dei tropici e dei cerchi solari, e di tutte mi disse il nome. Poi fece lo stesso per ogni sorta di strumenti musicali e per i principali termini di codesta arte. Alla fine della lezione mi fabbricai da me una specie di piccolo vocabolario di tutte le parole imparate e, grazie alla mia pronta memoria, in poco tempo sapevo discretamente la lingua laputiana. Codesta isola volante si chiamava infatti Laputo. Parola di cui volli indagare la probabile etimologia. Mi dissero che nel loro linguaggio antico e ormai disusato, Lap significava alto e untu governatore. Da lapuntu, per corruzione, sarebbe derivato Laputa. Questa spiegazione però mi persuase poco, sembrandomi alquanto sforzata, e ne volli proporre un'altra ai sapienti del paese. Secondo me Laputa deriva da laputed. Lap vuol dire riflesso dei raggi solari in mare e uted ala. Sottometto questa etimologia al giudizio del lettore, senza del resto insistervi troppo. Le persone alle quali il re mi aveva affidato si erano accorte intanto che i miei abiti erano disordinati e scomposti, sicché ordinarono a un sarto di venire, la mattina dopo, a prendermi le misure. Costoro esercitano la loro professione in modo totalmente diverso dai loro colleghi europei. Quel sarto, infatti, cominciò col misurare la mia altezza col sestante. Poi prese le dimensioni della mia vita e delle varie membra col metro e col compasso, e scritte tutte le cifre sopra un pezzo di carta, fece un calcolo assai complicato. 6 giorni dopo mi portò un vestito che mi stava malissimo, ma gli si scusò dicendomi che aveva sbagliato un'operazione. Mi consolai col notare che tali inconvenienti sono colà frequentissimi e nessuno vi bada. Durante i giorni che rimasi a casa, sia per mancanza di vestito, sia per una leggera malattia che ebbi, accrebbi molto il mio vocabolario, sicché la prima volta che ritornai a corte potei capire gran parte di quello che il re mi diceva e rispondergli alla meglio. Il re aveva ordinato di spostare l'isola verso Lagado, capitale del suo reame di terraferma, e quindi verso certe altre città e villaggi da cui doveva ricevere le suppliche. Ciò che veniva fatto per mezzo di numerose cordicelle aventi un piombino in cima. I sudditi vi attaccavano le loro domande e quando codesti fogli venivano tirati su, parevano per l'aria altrettanti cervi volanti. Qualche volta ci facevamo dare anche botti di vino e provviste di viveri, che erano tirate su con arganelli. La distanza di lì a Lagado era di circa 90 leghe e il viaggio durò 4 giorni e mezzo. Il movimento dell'isola attraverso l'aria era quasi insensibile. Il secondo giorno, dopo le ore 11, il re in persona e i suoi nobili, cortigiani e ufficiali presero i loro strumenti musicali e seguitarono a suonare 3 ore senza interrompersi. Sì che ero sbalordito dallo schiamazzo, tanto più non rendendomi conto del motivo di quel contegno. Ma il mio mentore mi spiegò che gli abitanti di quell'isola hanno l'orecchio intonato con la musica delle sfere e siccome queste in certi periodi mandano suoni, essi fanno loro l'accompagnamento con gli strumenti che ciascuno conosce meglio. Il linguaggio di quella gente era pieno di metafore, tratte generalmente dalla musica o dalle matematiche, e io imparai presto a capirle per le nozioni che avevo di codeste scienze. Tutte le loro idee si esprimevano per mezzo di linee e di figure, per esempio la bellezza di una donna o di qualunque altro essere animale veniva da essi elogiata con termini geometrici e descritta con parole tecniche dell'arte musicale, che qui non giova ripetere. Anche nelle cucine di Sua Maestà trovai ogni maniera di strumenti di musica e di matematica, di cui i cuochi si servivano per tagliare e formare i cibi per la tavola regale. Le loro case erano costruite malissimo. I muri delle stanze non avevano neppure un angolo regolare. Questi inconvenienti dipendevano dal disprezzo nutrito da codesta gente per la geometria applicata, che veniva da essi considerata come scienza volgare e meccanica. Essi danno ai loro operai indicazioni talmente astratte che non possono venire da costoro comprese, sicché ne nascono continui errori. Inoltre essi sono i peggiori ragionatori del mondo, sempre pronti a contraddire, specialmente quando hanno torto. E di rado succede loro d'aver ragione. Sono poi lentissimi, nonostante la loro bravura nel maneggiare matita e compasso, a concepire tutto quanto non si riferisca alle matematiche e alla musica, e vi arrivano solo in modo approssimativo. Tutta la loro intelligenza si limita a codeste due scienze. Invenzione, immaginazione e fantasia restano loro così estranee che la loro lingua non contiene neppure le parole equivalenti a codesti 3 concetti. E molti di loro, e specialmente quelli dediti all'astronomia, credono poi nell'astrologia giudiziaria, pur non osando confessarlo. Ma più straordinaria e inesplicabile ancora è la loro passione per la politica e la loro curiosità per le notizie che le si riferiscono. Non fanno che parlare di affari di Stato e tutti vogliono trinciar giudizi, difendendo con accanimento ciascuno il proprio partito. Questa stessa mania ho riscontrato spesso anche nei matematici europei. Pure non so vedere alcuna analogia tra matematica e politica, a meno di non supporre che avendo un grandissimo cerchio lo stesso numero di gradi di uno piccolo, colui che può ragionare sopra un piccolo cerchio tracciato sopra la carta sia anche capace di ragionare sull'immensa sfera del mondo. Ma è più semplice spiegare codesta mania con la debolezza comune negli uomini di volersi occupare proprio di ciò che non li riguarda e di cui meno possono intendersi. Codesto popolo è sempre inquieto e in preda alle paure. E la causa dei loro perpetui timori è proprio quella che non ha mai tolto il sonno a nessuno degli altri uomini. Essi stanno in apprensione per i mutamenti dei corpi celesti. Credono, per esempio, che la Terra, a forza di avvicinarsi al Sole, finirà con l'esserne assorbita. Oppure che la superficie solare si coprirà poco a poco di una crosta formata dalle stesse sue emanazioni e non potrà più illuminare il mondo. Dicono che se la Terra è scampata alla coda dell'ultima cometa, il cui urto l'avrebbe distrutta, non scamperà alla prossima, che secondo i loro calcoli apparirà fra 31 anni e riceverà dal Sole al perielio un calore 1000 volte più forte di quello del ferro rovente. Essa, discostandosi dal Sole, si trascinerà dietro una coda fiammeggiante larga 114.000 miglia. E se la Terra vi passasse attraverso, sarebbe arrostita e incenerita, quando anche si trovasse a più di 100.000 miglia dal nucleo della cometa. Essi temono anche che il Sole, a forza di spandere i suoi raggi senza che la sua combustione sia da nulla alimentata, finisca col consumarsi, fenomeno che porterebbe alla distruzione del nostro e degli altri pianeti del Sistema Solare. Pensando a questi pericoli e ad altri ugualmente terribili, essi stanno sempre in paura. Non possono dormire tranquilli e non gustano piaceri di sorta. Ogni mattina, quando si incontrano, si domandano per prima cosa notizie del Sole, qual è la sua salute e che aspetto aveva al tramonto e alla levata. Quindi si informano dell'approssimarsi della cometa e se vi sia speranza di scansarla. Tutti i loro discorsi sono della stessa fatta e i loro bambini si divertono a udire terribili storie di spiriti e di fantasmi che ascoltano avidamente, salvo poi non poter andare a letto dalla paura. Le donne che abitano in quell'isola, essendo molto vivaci, disprezzano i propri mariti e hanno molta inclinazione per gli stranieri, dei quali va gran numero al seguito della corte per affari pubblici o privati o per interessi delle loro città o corporazioni. I laputiani li trattano dall'alto in basso perché non hanno la loro scienza, ma le dame di qualità scelgono fra costoro i loro cicisbei. Ciò che più urta è la sicurezza che godono nei loro intrighi, perché i mariti sono tanto assorti nelle loro geometriche speculazioni che ci si può prendere qualsiasi confidenza con le loro mogli in loro presenza, senza che se ne accorgano, purché abbiano una penna in mano e non siano accompagnati dal battitore con la sua vescica. Codesta isola è deliziosissima e donne e fanciulle vi conducono una vita agiata e magnifica, pure non vi stanno volentieri, perché non basta loro andare e venire per l'isola e fare il loro comodo, ma si struggono di scendere in terraferma e godere i piaceri della capitale, dove invece non possono recarsi senza il permesso del re. Né è facile che lo ottengano, perché i mariti si sono accorti quanto sia poi difficile farle tornare alla puta. Mi raccontarono che una grande dama di corte, moglie del primo ministro, il più bell'uomo del regno e il più ricco, e che l'amava con passione, ottenne il permesso di andare a Lagado con la scusa della salute. E la restò nascosta parecchi mesi, finché i birri mandati dal re non la trovarono in un albergaccio, in uno stato da far pietà, priva persino dei suoi abiti che aveva venduto per mantenere un lacchè vecchio e brutto che la picchiava tutti i giorni. Strappata per forza quella indecorosa compagnia e restituita al marito, il quale la trattò con ogni bontà e amorevolezza e non le fece neppure un rimprovero, poco dopo essa scappò di nuovo con tutti i suoi gioielli per andare a ritrovare quel mascalzone e non se ne seppe più nulla. E questa storia sembrerà forse al lettore molto europea e magari inglese, ma d'altra parte i capricci del sesso femminino non sono propri di una sola parte del mondo e di un solo clima e hanno maggiore uniformità di quanto si creda. Dopo un mese Ero così progredito nella loro lingua da poter rispondere a quasi tutte le domande del re, quando avevo l'onore di essere ammesso alla sua presenza. Sua Maestà non mostrò il più piccolo desiderio di conoscere la storia, le leggi, la politica, la religione o i costumi dei paesi dove ero stato, ma si contentò di informarsi dei progressi che in ciascuno di essi aveva fatto la matematica, accogliendo del resto le mie risposte con molta indifferenza e disattenzione, nonostante che i battitori lo facessero riscuotere ogni tanto.